Buongiorno, stiamo leggendo dalle scritture di Baal HaSulam l'articolo L'eredità della terra. Noi ci troviamo nel punto 8. Le domande rilevanti si possono fare durante la lezione. Le scritture di Baal HaSulam, l'eredità della terra, dal punto 8. Bravo. Continuiamo con il punto 8. Se cominciamo dall'inizio, ancora lo leggeremo nuovamente. Cosa succederà? Vabbè, continuiamo, andiamo in avanti. Dal punto 8. Ora possiamo capire la risposta del Creatore alla domanda di Abramo: da cosa io saprò? Ossia, dicerà che Abramo, il nostro padre, ha visto nella santità del Santo come il Creatore si rivela non in Nefesh ma in Ruach, sì, e ha inviato al termine della creazione che dobbiamo raggiungere tutte queste luci grandi, che vediamo un Kli che è pieno di luce, allora non vediamo la profondità del Kli, ma vediamo la forza della luce, sì? È chiaro? E pertanto c'è lì una domanda: come possiamo scoprire questa forza, questa potenza? Come possiamo raggiungere in un Kli che questa persona, questo piccolo gruppo, sia in qualità che in qualità, che lui ha potuto connettere grazie a Dio? E quindi giustamente che non si può arrivare ad una potenza così forte della creazione che il Creatore ha posto davanti alla creatura come una meta. Pertanto domanderà: in che maniera io saprò? Come potrò sapere? Come potrò raggiungere una eredità così grande? Sì? Sia dal lato del Kli sia dal lato della luce. Sì? Lettura. La domanda di Abramo era perché lui ha visto nello spirito della sua santità la grande quantità di buon premio che Israele è destinata a ricevere. Da sviluppare il Kli, dice Rav, il desiderio, la mancanza, la luce si trova in riposo assoluto. Il Creatore è eterno. Come posso raggiungere questa mancanza? Lettura. Dato che l'osservamento delle mitzvot dipende interamente dalla terra. Questo è perché Abramo si chiese: da cosa saprò che la erediterò? Questo significa: da cosa saprò che i figli di Israele erediteranno un così grande premio in così grande abbondanza? Dove avranno loro così grandi vasi per contenere una così grande ricezione? A tal riguardo il Creatore gli ha risposto: la tua discendenza sarà uno straniero e lo servirà e patirà tormenti per centinaia di anni. Per questo loro avranno un grande lavoro in Torah e Mitzvot. Questo è quando lui ha capito che in questa maniera loro certamente otterranno i grandi vasi di ricezione, e la risposta è stata completamente soddisfacente. Ossia, non abbiamo nessun'altra alternativa se non che noi dobbiamo sforzarci molto nel nostro lavoro, in ogni generazione, in ogni persona, in ogni gruppo, per poter raggiungere i kelim grandi, le grandi mancanze, e correggerle tappa dopo tappa. E questo è un lavoro duro ogni volta. Questo si chiama in apparenza l'esilio dell'Egitto, però in verità l'esilio dell'Egitto include tutti gli esili, come scrive Baal HaSulam, che siamo usciti dall'esilio dell'Egitto prima che è terminato, e questa è la ragione di tutto il resto degli esili. E pertanto noi dobbiamo capire che tutta la sensazione dell'esilio che siamo non connessi, che non ci siamo confusi, che non capiamo. Tutto questo è un lavoro che precisamente attraverso questo lavoro noi formiamo i Kelim, e tutto il risultato dell'esilio dell'Egitto deve essere che scopriamo il Faraone come colui che ci disconnette, come colui che ci allontana tra di noi, quello che ci porta l'odio, l'allontanamento, la separazione. Noi a partire da questo lo superiamo, ci connettiamo e arriviamo allo stato che sì, possiamo scoprire la forza superiore tra di noi, nella relazione tra di noi, nella misura che ci connettiamo. Che la disconnessione tra di noi è la sensazione dell'esilio e la negazione della forza superiore, e la connessione tra di noi si chiama la redenzione. La redenzione della forza superiore non c'è nient'altro che questo: o disconnessione o connessione. Nella disconnessione scopriamo l'esilio, che è mancanza del Creatore, e nella rivelazione, nella connessione, scopriamo la forza superiore che dimora tra di noi. Non c'è nient'altro che questo. E pertanto, quanto più rapidamente ci dirigiamo, ci concentriamo a sentire o nella disconnessione o nella connessione o in redenzione o in esilio, allora con questo noi velocizziamo il nostro sviluppo e arriveremo allo stato corretto. La cosa principale è non essere in mezzo, così galleggiando nell'aria, o redenzione o esilio. Va bene? Domande? Non ci sono? Ci sono? Sì? Domanda?
Tu hai detto all'inizio della spiegazione che il Creatore ha rivelato la potenza della luce. Puoi spiegare questo? Perché lui ha visto l'eredità. Lui ha visto l'eredità. Supponiamo che io prendo un piccolo bambino, lo porto nella mia stanza così chiusa, speciale, e apro la cassaforte e gli mostro tutti i tipi di fogli, pietre preziose, biglietti, tutti i tipi di cose, e dico: tutto questo è per te, mio piccolo figlio caro. E lui mi guarderebbe e penserebbe: io pensavo che c'era una torta o un gelato o giocattoli, sognava di un treno elettrico. Cosa sono queste pietre? Ci sono molti sassi nella strada, non è che mi mancano pietre, perché ho bisogno di questo? Domanda. Questa è la domanda. Questo è quello di Rav che ha domandato nostro padre: come possiamo scoprire questa luce così grande? Abramo no, non aveva un cli, solo che il Creatore gli ha mostrato questo e lui ha capito che era qualcosa di così. Non ho fame per questo. Tu vedi come gli danno ai bambini all'inizio un po' di latte e dopo gli danno riso con latte e dopo gli si può dare qualche cosa di tenero, fino a che tu hai bisogno così di un pezzo di bistecca o qualcosa di più grande, capisci? Lentamente, poco a poco, si rivelano i Kelim e in relazione a questo la luce. Così in ogni cosa. Lui ha visto queste cose, lui ha capito, Abramo, che questo è il tesoro di tutti i mondi, in tutti i mondi, luci infinite. E da dove potrei prendere per questo una mancanza? Ossia questa addizione di capire che non ha voglia di questo, ma che ne ha bisogno perché dal lato del creatore è quello che bisogna desiderare. Questo si chiama lo Spirito Santo che è sopra di lui, che è lui che ha capito che questa cosa deve raggiungerla. Però come raggiungerla? Ossia, non è un bambino già, ma è un bambino intelligente che capisce che è attratto solo verso il gelato e qui gli stanno dando qualcosa di molto grande. Domanda. Da questo arriva la mia difficoltà. Da un lato noi dobbiamo creare un cliente e dall'altro la garanzia mutua per poter scoprire la spiritualità. Quindi qui mi è difficile capire come riceve il discernimento della luce. Come può dire che questa è la luce se non ha un cli? Rav, questo è lo Spirito Santo. Guarda, Nefesh e Ruach, ossia lui si eleva sopra il suo grado e gli viene data la possibilità di poter vedere le cose anche in kelim che non sono suoi, in kelim del creatore. Quindi la domanda, da dove prendo il cli? Da dove prendo il cli? Se fosse sufficientemente intelligente, i miei genitori volevano che io fossi un musicista così grande mondiale, ma io non avevo per questo nessuna mancanza. Io sentivo un'attrazione verso la tecnica. Molte grazie, dottor, ragazzi. Bravo, continua. Ogni bambino, noi vogliamo che abbia una mente tale che domandi da dove io prenderò la mancanza per essere una persona grande, importante, perché noi gli diamo a loro lo studio, tutto tipo di cose, vogliamo gonfiarli, però mancanza, non hanno una mancanza per questo. Questo è il problema dell'educazione, il problema dello studio, che noi svegliamo in loro una mancanza per loro. Non sanno perché, come, qual è il vantaggio di questo. Pertanto noi vediamo che i risultati sono così. Quindi lui saprà che dovrà raggiungere questa cosa, perché questo arriva dal creatore, da una forza di obbliga, la forza che forma tutta la realtà, che ha preparato questo per le creature, il mondo di Ensof, la luce di Ensof. Quindi domanda, da dove prenderemo questi desideri? C'è un desiderio piccolo, arriviamo a una certa connessione tra di noi, sì? Abbiamo una luce piccola, la luce di Nefesh, e con questo non sentiamo niente. Quindi il creatore dice, non ti preoccupare, io ti ho preparato il faraone, che è la forza del male, che si eleverà in ogni grado e grado fino al termine della correzione. Fino al termine della creazione si eleveranno problemi molto grandi e molto più grandi, e tu dovrai riceverli con il fine di dare, accettare tutti questi desideri, formare da loro un clia, partire da tutte le fastidi, connettersi con gli amici, e i fastidi saranno molto grandi. I conflitti saranno molto grandi, saranno qualcosa di terribile e non avrai la possibilità di poter giustificarli. Quindi adesso supponiamo che Yude si arrabbia con te, quello che è davanti a te, sì? E quindi tu dici, ah, così il creatore mi fa vedere, perché così noi possiamo connetterci. Arriverà il tempo che tu vedrai lui come uno che vuole sgozzarti. Quindi cosa potrei fare? E penserai che loro arrivano alla classe solamente per danneggiarmi. E io, prima della lezione, quando io arrivavo qui, io avevo paura di arrivare perché loro volevano bruciarmi. Come hanno detto gli alunni di Rabbi Shimon, sì, così uno pensa verso l'altro. Io veramente, capisci? Io esco da casa e dico a mia moglie ciao, può essere che io ritorni, può essere anche che non torni più. E lei mi dice: io pregherò adesso perché sia così che tu ritorni. Tu che pensi? Te lo dico veramente, voi non capite che forme, che immagini, che illusioni il Creatore porta alle persone. Ossia, peggio della morte, sicuramente. È come, supponiamo che il carcere, la morte, sì, questo succede, però non succede, è come solo per farti timore, perché tu possa aggiudicare a lui tutto. E pertanto Abramo ha domandato: da dove io raggiungerò questo Kli di Ein Sof? E il Creatore gli ha detto: non ti preoccupare, i problemi arriveranno e tu formerai da loro Kli corretti. Il faraone si rivelerà. Sì? Due cose, Rav. Nell'ultimo venerdì abbiamo litigato molto, Yuda, io e Rav ha detto: vedi, perché non domandi di cosa fare con gli studenti? Abbiamo cercato di farlo fino alla fine, dice il ragazzo. Ci siamo litigati, ci siamo riuniti, abbiamo pianto. Lui è il rappresentante del comitato comunale, però non abbiamo lasciato questo punto aperto nell'aria. Rav dice: per il momento tu hai un sasso in tasca, come studente, come tu hai spiegato, le sofferenze non risvegliano timore, ma solo desiderio molto grande di abbracciare gli amici. Sì, è certo questo, dice Rav. Soprattutto i crimini coprirà l'amore, e l'amore si rivela su tutti i crimini, non c'è nient'altro. Se non ci si rivelano i crimini, non ci sarà amore. Come gli alunni di Rabbi Shimon, da un racconto così corto dove possiamo apprendere tutto. Se loro non volevano ammazzarsi uno all'altro prima della lezione, non sarebbero arrivati all'amore e a Gardi Azilut. È una meraviglia. Così tutto cammina in questo. Sì, la lettura. Ma per tutto è chiaro questo? Dice Rav. Domanda. Questa domanda di Abramo viene da questo che per la sua natura ha fatto il Chesed. Rav, guarda, ognuno di noi deve vedere se stesso come Adam Arishon, Abramo, Isaac, Aaron, David, come tutti, perché ognuno deve passare il sistema, tutta la realtà, ognuno deve percepire dentro di sé le 10 sefirot in una certa misura, anche se tiene un yesod, qualche cosa di base di se stesso, però lui deve captare tutto il sistema, tutto il meccanismo, e pertanto in ognuno di noi c'è un Abramo da parte sua. Diciamo così, possiamo dire che questa qualità che si rivela nell'Adam, nella sua attrazione primaria di raggiungere lo scopo della vita, questa si chiama Abramo. Ragazzo, è uno stato che ognuno deve passare, uno stato che ci porta in Chesed Hefes al prossimo stato di... No, dice Rav, non confondete con questo, Hefes è ancora lontano da questo. Questo si rivela dopo, sopra l'uscita all'Egitto, tutto il tipo di cose. Bene, continuiamo. Siamo nel punto numero 9. Ne consegue dalle nostre parole che ereditare la terra richiede grande preparazione, è la virtù di Torah e Mitzvot, dipende interamente da questo, come attraverso questo uno è premiato con tutta l'abbondanza e il beneficio che il Creatore ha contemplato per tutte le anime di Israele prima di averle create. Questo è anche perché il patriarca Abramo era perplesso e non capiva da dove loro avrebbero preso i grandi vasi così da essere premiati con la santità della terra. Alla fine il Creatore gli ha detto che lavorando in Torah e Mitzvot nell'esilio dell'Egitto, questo darà loro questi grandi vasi e saranno pronti per la terra santa. È chiaro, no? Dice Rav. Che questo è in essenza il nostro lavoro adesso nell'unione tra di noi, perché precisamente quello che si rivela adesso tra di noi sono i problemi grandi, i problemi del gruppo contro tutto il gruppo, prima contro tutta la, che questo ci aiuta a connetterci, perché in altra maniera non potremmo fare neanche un passo, non avremo una ragione per la connessione. Pertanto adesso si rivelano molti, tutti i tipi di ragioni per essere uniti, connessi. In altra maniera arrivano forze di rifiuto esterno che vogliono disconnetterci uno dall'altro, dividerci, smontarci, e tutto questo ci viene inviato giustamente da questa forza superiore per mezzo di tutti i tipi di forze cattive, emissari, e noi abbiamo bisogno in questa maniera accettarlo questo, lavorare anche in questo piano, il piano di questo mondo, contro di loro, nei confini di quello che abbiamo in questo mondo oggigiorno e anche nel piano spirituale. La cosa principale è nel piano spirituale l'unione tra di noi. Se noi possiamo connetterci in maniera corretta, noi annulliamo tutti questi cattivi emissari alla loro radice, veramente dalla loro radice, perché loro sono inviati solamente per causare l'unione tra di noi, tra di noi, solo per questo. E pertanto non c'è odio verso questi esterni che arrivano e che vogliono così, come Koren de Hatzifim, prenderci, legarci, ma che noi capiamo che questo arriva dal Creatore e noi abbiamo bisogno di lottare nei due piani, sia nel piano di questo mondo sotto la legge e anche sotto la legge spirituale, nel grado spirituale, e lì attraverso l'unione tra di noi. È chiaro? Non ci sono domande. Bene, continuiamo. Punto 10. E domanda al riguardo. È una cosa che riguarda coloro che si impegnano nella Torah, ma che dice di coloro che si dedicano a cose di questo mondo, che non sono affatto pronti a impegnarsi nella Torah, come saranno premiati questi vasi? Noi dobbiamo capire che il nostro lavoro, dice Rav, dipende da tutto il mondo, e tutto il mondo dipende da noi. E per mezzo di questa crisi che si rivela, che incolpano Israele in particolar modo, e Israele ci incolpa noi, così come una piramide lentamente si sta rivelando che ci sarà un dito accusatore di tutto il mondo, di tutto Israele, di tutti verso di noi. Loro sono i colpevoli, come scrive Bala Sulam al termine della prefazione del libro dello Zohar. E noi, se facciamo l'unione tra di noi in maniera corretta, saremo con il Creatore, e il Creatore ci prepara perché tutti siano in una mancanza verso di noi, per danneggiarci, per incolparci. E quindi se noi ci connettiamo al Creatore tra di noi e scopriamo tra di noi Lui, allora tra di noi passerà la forza superiore anche a Israele e a tutti i popoli nel mondo, e quindi arriverà a tutto il mondo la correzione. Così questo funzionerà. Pertanto cercare di vedere coloro che ci accusano, che ci mostrano, ci fanno vedere così il dito, che ci accusano così, ci segnalano con il dito, vedere che loro si connettono a noi con la loro mancanza e loro ci obbligano a dirigerci al Creatore, che non abbiamo nessun'altra alternativa, sì? Quindi è un aiuto contrario, e quando ci connettiamo tra di noi, ci connettiamo tra di loro al Creatore, noi possiamo provvedere a loro un riempimento, perché loro non sono capaci. Quindi loro che si dirigono a noi dal popolo di Israele ci comprano di tutto il tipo di cose, loro sono come gli antisemiti che sono in tutto il mondo, come in tutte le nazioni contro Israele. Quindi loro ci obbligheranno a fare il lavoro di connessione tra di noi e a connetterci al Creatore e trapassare a loro il riempimento. Noi abbiamo bisogno di vedere dietro delle loro grida, delle loro accuse, dobbiamo vedere la mancanza, che loro non sono capaci per loro stessi di essere connessi con la forza superiore, perché così sono loro formati solo per ricevere attraverso di noi. Pertanto quando loro si dirigono a noi in questo, che attraverso di frustrazioni che non hanno riempimento interno, così è come con tutte le nazioni del mondo verso Israele. Come può essere che di colpo accusano Israele in ogni momento, se loro vogliono in una certa maniera mettere tutti i tipi di problemi su Israele, cercano tutti i tipi di cose? Questo è per i Kelim, che sono vuoti interiormente e che loro stessi non sono capaci di riempire. Così anche loro, coloro che vogliono distruggerci come un'organizzazione in Israele. E questa è la stessa forma, ha lo stesso senso, funziona come una piramide tutto questo, sì? Domanda. Gli antisemiti li capisco e so come trattarli. Rav dice, perché, ragazzo? Perché loro arrivano a spingerci verso l'unione. Rav, sono emissari, ragazzo. Sì, sono emissari. E la stessa cosa sono. Capisco che sono quelli di Israele verso di noi, che quelli che non sono di Bnei Baruch verso quelli di Bnei Baruch. Io non capisco gli ebrei che agiscono contro Israele e contro il giudaismo. Non vedo come vedere questa cosa, questo argomento. Non so come interpretarlo. Rav dice, durante il tempo dei Maccabei, contro chi loro hanno lottato, i Maccabei? Contro quelli, i Mitionim, quelli che volevano convertirsi ai greci. Domanda, questo fenomeno esiste durante tutte le generazioni, però come vederlo questo? Da dove arriva e cosa significa per noi? Rav, nell'inclusione, quando si vanno formando i Kelim, che giustamente ci sono i Kelim di Achab, che Galta, Benaim e Achab, per la rottura c'è in ogni ebreo, c'è dentro di lui una parte che vuole causare danno al Creatore e a Israele, e c'è in ogni creatura un desiderio di causare danno al Creatore, questo in ogni creatura, sì? E noi dobbiamo scoprire questo e lottare contro questo, sì? Domanda, se noi arriviamo agli antisemiti o non arriviamo a loro, se ci connettiamo, annulliamo gli antisemiti, però se non ci connettiamo come Israele, come gli ebrei che odiano Israele, cosa causerà questo a loro? Rav, loro lotteranno contro di noi e saranno contro di noi fino all'ultima tappa, perché per loro l'odio verso di noi è precisamente, si includono questi kelim che appartengono alla dazione, e loro elevano l'odio verso di noi al grado di Kodesh, santità. Abbiamo visto questo durante le generazioni, in tutte le religioni. quanti ebrei che sono stati nel grado del Papa, l'abbiamo visto questo. È perché il Santo Pontefice, è perché nella rottura dei Kelim passano queste parti una dentro l'altra e i Kelim di dazione sono sotto i vasi di ricezione, sono dentro i vasi di ricezione, sono coloro che odiano Israele, sono i più grandi che odiano Israele. Domanda: è qualcosa di molto più complesso dell'antisemitismo, di qualcuno antisemita, un ebreo che è antisemita, quale può essere la relazione interiore e esteriore tra questi due ebrei? Rav, noi valorizziamo la persona secondo la sua essenza. Devo trattarlo lui come gli altri, in relazione a quello che fa. Non ho verso di lui nessun calcolo speciale. Perché deve esserci? Se lui è contro lo sviluppo spirituale, contro il nostro sviluppo spirituale, allora io in relazione a questo lo tratto in maniera negativa. Io lascio perdere che lui è un emissario. Lui è ancora peggio di una persona che non è ebrea, perché in lui questo punto di connessione che una volta lo connetteva alla luce prima della rottura generale, prima della distruzione, sì, che c'è stata, adesso si trova nella buccia, nell'esilio, in un esilio molto grande, e il faraone lo manovra. Perché il faraone, lui non poteva uscire dall'Egitto, perché non potevano uscire dall'Egitto? Perché avevano un grande guadagno dall'Egitto. Nessuno poteva portare loro questa luce, non la luce stessa, ma è un'illuminazione, uno splendore molto grande. Domanda: con gli antisemiti, quando ci connettiamo, si risolve il problema? Con loro, se ci connettiamo, no, questo non risolve il problema. Rav, connettersi non deve essere né con l'uno né con l'altro, ma spiegare da lontano cosa succede. Ragazzo, non connetterci con loro, ma connetterci tra di noi risolve il problema degli antisemiti, ma l'unione tra di noi non risolve il problema con loro. Rav dice: no, questo si rivelerà sempre di più fino alla termine della correzione. Cosa dobbiamo fare con loro? Quindi domanda: questo significa che solo l'unione generale li annullerà e li correggerà fino a che loro si uniranno a voi. Ogni cosa arriva alla sua correzione, però questa è una buccia molto dura. Ci sono anche tutti i tipi di religioni o forme di religioni che sono contro la correzione generale, anche contro il creatore. Abbiamo visto questo, anche la loro resistenza a noi, e quanto non vogliono e sono lontani da Amo, il tuo prossimo come te stesso, che non vogliono ascoltare di questo, che in nessuna forma di connessione si trovano in questo. Parleremo di questo ancora. Siamo nel punto 11 della lettura. La risposta è che questo è il motivo per cui si diceva nel citato commento che Israele non sarà redento prima che tutti siano in un unico fascio. È così perché tutto Israele è in realtà un solo corpo e ogni organo ha il suo ruolo unico. Bravo. Ossia, non esiste Israele, ma esiste solo l'unione. Senza connessione non c'è Israele, né per il popolo né per la persona. lettura. Ad esempio, la testa contempla intelletto e ragione, le mani devono lavorare, fornire nutrimenti per la testa, mentre la testa stessa non deve lavorare, non ha bisogno perché le mani provvedono a lei. Analogamente le mani non hanno bisogno di pensare come lavorare, perché è sufficiente che la testa lo faccia. Ossia Rav dice, è come un corpo che ogni parte porta la sua porzione di lavoro. 12. Lettura. Se Israele diventano un fascio come un corpo unico, dove i lavoratori, che sono le mani del corpo, forniscono per la testa, dato che il lavoro, il dolore, coloro che si impegnano alla Torah e lavoro, compenserà per i lavoratori, provvederà per i lavoratori. E questo chiarisce il commento: Israele non vengono riscattati fino a che non sono tutti in un unico fascio. Domande di Cerav, se ci sono. Possiamo vedere, domanda, cosa succede oggi in Israele, che giorno dopo giorno muoiono le persone. La mia domanda è come l'unione tra di noi in essenza risolve i problemi con i nostri vicini. Rav, vuoi vederlo questo con i tuoi occhi? Fai l'unione e dopo lo vedrai. Può essere che tu lo vedrai nella sensazione, che può darsi che no. Dipende dal tuo grado, dipende dalla correzione generale. Io prego adesso con tutto il mio cuore per vincere la lotteria, sì, e non ho vinto, così io realizzo la mia relazione con il Creatore. Se è buono e benevolente, noi dobbiamo fare il nostro lavoro e il nostro lavoro si fa nei vasi di d'azione, che tu vuoi vedere queste cose come risultato. Già non è più un vaso di d'azione, lo vedrai questo solo sotto la condizione che lavorerai nei vasi di d'azione. Nei vasi di d'azione tu non domanderai del risultato, tu domanderai solo sul lavoro. Cosa ancora?
No.
Sì?
Ken.
Domanda. Bene, per il domenico vogliamo fare una preparazione corta. Israele è responsabile sui contenuti. Ci sarà questa serata di unione per il Purim. Volevo dare alcuni avvisi di come e dare delle domande del team sociale. Sì, domenica ci riuniremo qui il 20 di marzo nel centro di Petah Tikva. Chi ci sarà, dice Rav? Stiamo aspettando tutti i gruppi di Israele, dice il ragazzo di tutti gli angoli. Shimon ci spiegherà con la cosa necessaria. Abbiamo chiesto a ognuno che può arrivare, a ognuno con un travestimento, perché Purim vogliamo fare una festa di travestimento, un'atmosfera più allegra, e dalle 5 avremo la trasmissione di Radio Zohar, che possono ascoltare lungo il cammino, sì, prepararsi già. Alle 6 ci apriremo i portoni con pasti, musica, che ognuno può arrivare a includersi, e alle 6:50, alle 7:10 cominciamo la nostra preparazione per la riunione degli amici. Rav dice, il team di musica già preparato, e ragazzo, sì, abbiamo musica prima, però dopo alle 7 ci sarà il gruppo e dopo avremo la riunione degli amici, canzoni e gente di tutto il paese, e alle 8:10 inizieremo con la lezione, dopo metteremo a posto l'aula per i workshop, i cerchi, e inizieremo una lezione con te, qualcosa di corto, dice Rav. In ogni caso è una festa, bisogna essere allegri, bisogna che ci sia un'unione, non penso che debba essere più di un'ora, così mi sembra. Bisogna dare alle persone che sentano di essere allegri, che possono ballare, bere un pochino, non tantissimo, però un pochino. Ragazzo, bisogna fare attenzione a questo, perché dopo bisogna anche guidare per tornare a casa. Si dicerà, questo è un problema, chi ritorna con le macchine, però bisogna bere un po', bisogna che ci sia qualcosa da bere, e dopo controllateli all'uscita. Può essere che tu dovrai obbligarli anche a dormire qui, che dovranno rimanere qui a dormire perché sono ubriachi, e quindi questa sarà una buona opportunità per loro per la lezione del mattino. Ragazzo, anche pianifichiamo che ci saranno workshop e domande e risposte. Io penso che un'ora non sarà sufficiente, diciamo, Rav, ci sarà una discussione di un quarto d'ora, dopo un workshop, non so, mezz'ora perlomeno, dice il ragazzo. Non è sufficiente un'ora, dice Ora. Quanto hai preparato? Prepariamo un'ora, abbiamo preparato un'ora e mezza e un quarto d'ora con di canzoni. Rav dice che tutte le feste sono canzoni, è un poco più di quello che facciamo comunemente. È una festa, bisogna farla una cosa molto allegra. Un poco più allegra deve essere, pertanto bisogna terminare questo evento rapidamente, quindi un'altra cosa, un'altra 15 mezz'ora, non che terminiamo secondo quello che abbiamo scritto e basta, l'orario scritto, termineremo con le canzoni, quindi, dice il ragazzo, aumenteremo le canzoni, quindi può essere che la lezione sarà un'ora e un quarto con te, e dopo mezz'ora di canzoni e torneremo con gli autobus e le macchine, ascolteremo Radio Zohar fino a mezzanotte. Shimon, per poter aiutare gli amici che arrivano da lontano, per poter vedere tutta la preparazione insieme, adesso abbiamo un'altra possibilità per poter quindi vedere gli gruppi dal nord di Hedera fino al sud ad Ashdod, e pagheremo loro il viaggio e faremo la preparazione, noi pagheremo il viaggio del loro trasporto al centro. Rav dice, più lontano di Hedera copriamo tutte le spese, più vicino di Hedera non pagheremo a nessuno. Bene, sì. Una domanda dal team sociale. Il Purim è un'abitudine inviare regali con alimentari. Tu cosa raccomandi per questa serata di unione il domenico? In verità non lo so, dice Rav. Io sempre portavo a Rabash una bottiglia di whisky da un litro e mezzo. Sì, così bella, grande, grande. Una bottiglia immensa. E per questo tempo era qualcosa di molto, molto speciale. Nessuno sapeva che nemmeno se potesse comprare una cosa così. E appena ho portato questo, tutti sono diventati seri. Era l'anno 1980 che sono arrivato per la prima volta a Purim, sì, non mi ricordo, 79-80 e fine. E quindi io sempre portavo questo, una bottiglia di whisky gigante, e la gente portava, non so, noi portavamo qualcosa da mangiare da casa, a parte di quello che si preparava lì. Non penso che portavano veramente molta cosa da mangiare, ma compravano qualcosa. Per esempio, delle torte o pasticcini o qualcosa da travestirsi. Questo è quello che facevano una volta. Per esempio, uno ha portato una cassa di birra per gli amici. Era quello che eravamo abituati a fare, che ognuno annunciava cosa portare. Non credo che questo ci sia mancanza di questo. Se volete, si possono portare cose così. perché abbiano piacere gli amici. I bambini saranno qui o no? No, dice il ragazzo, sarà dall'età di 12 anni in avanti. Bene, allora dice, in relazione a questo, correlazione a questo. Domanda, siccome ci saranno anche bevute e anche una cena, questo dobbiamo pensare a queste porzioni come un regalo dolce. Cos'è questa cosa possiamo fare per, come preparazione per inviare gli alimenti? Bisogna che ci sia qualcosa che non si rovini, dice Rava, se qualcuno possa portare una bottiglia di vino. Io intendevo interiormente, cosa possiamo fare interiormente? Non ho niente da dirvi, dice Rava. Sì, che in Chokma uno si chiama mangiare, uno si chiama bere. Se uno vuole portare qualcosa, che porti una bottiglia di whisky o di vino, se non vuole berlo, lo berrà dopo una settimana o due. Ossia, che abbiamo una bella festa, bella, conviene portare gli invitati come abbiamo fatto al congresso? Dice Rav, no, non c'è posto per questo. Abbiamo una possibilità di avere qui un 500 persone o più, dice Rav, ah, se potete sì, io non sono contrario a questo, guardate chi sì, chi no, e invitateli loro, a quelli lì. Io sono interessato che tutto il popolo arrivi qui, tutto il popolo di Israele, sia quelli che sono fuori di noi che siano contrari di noi, non importa, che ci vedano, che ci conoscano. In ogni caso noi dobbiamo arrivare alla fine uniti, non c'è nient'altro che fare, il proposito è correggere le nostre relazioni e non rovinarle. Ragazzo, ricordiamo che è una preparazione molto grande per la sera, per questa sera di unione, e il secondo giorno c'è una grande festa che succederà il 14 del prossimo mese, in cui ci saranno molte persone che arriveranno. Questa è una preparazione interna per la festa stessa. Rav dice, vi invitate qui in precedenza, perché chi può arrivare qui si può iscrivere e fare la festa. Però ricordiamo a tutti che la prossima settimana ci sarà una discussione di una presentazione per attirare tutti i nuovi punti nel cuore che sono nel popolo, sì? E abbiamo qualche avviso per terminare. Perché noi abbiamo scelto di vivere come noi viviamo. Le scuole di Kabbalah vi invitano ad arrivare a scoprire i segreti della Kabbalah, presentazioni di conoscenza si faranno il 21 marzo alle 7 di sera in tutto il paese. L'entrata è libera per registrarsi, 1-7500-709, numero di telefono. Capire la Kabbalah nella lingua russa. Vi invitiamo ad una presentazione meravigliosa sulla saggezza della Kabbalah in russo a Petah Tikva domani 17 di marzo alle 8 di sera nella via Grishman 2 in Petah Tikva. Per i dettagli 541-9411, numero di telefono, o nel sito kabbalahacademy.com. Festeggiamo Purim, una serata di unione in tutto il paese, vi invitiamo per arrivare ad una riunione degli amici, un pasto, un banchetto e una discussione il 20 marzo alle 6 di sera. Per i dettagli 1700, numero di telefono. Con questo terminiamo, un buongiorno, buonanotte, un abbraccio per tutti, molte molte grazie amici.
בנשמה, בהגשמה, כמו מופע בקונצרט, מפסנתר עד קלרינט, לכל אחד